occhi chiusi sul via vai di pace che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai.
Le 7:51 minuti, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Il Demone del Tardi è martedì e avete tutti presente la scena di Io e Annie in cui Woody Allen e Diane Keaton vanno al cinema e si devono sorbire il rumore di fondo del tipo che pontifica su Fellini, che manca di strutture coesive, e poi cita Jet Marshall McLuhan vantandosi di tenere un corso alla Columbia University. Allora Woody Allen con le balle frantumate trascina in campo il vero McLuhan, che è nascosto dietro a un manifesto cinematografico, e gli fa dire: lei non sa niente del mio lavoro, come sia arrivato a tenere un corso alla Columbia è una cosa che desta meraviglia. Ecco, ce l'avete presente la scena, vero? Pensate se l'altro giorno all'assemblea del PD ci fosse stato qualcuno che dopo tante chiacchiere da dietro una quinta del palco avesse trascinato in campo il vero Gramsci e Gramsci avesse detto: voi non capite niente del mio lavoro, come siete arrivati a guidare sto partito è cosa che desta meraviglia. Che bello se la realtà fosse davvero così, diceva Woody Allen poi nel film, ma nella realtà a Livorno Gramsci scendeva pure lui. E allora si ritorna al loop del vecchio Bartali, tutto sbagliato, tutto da rifare, e quel che resta non è un orizzonte politico ma un potenziale bestseller editoriale, 50 sfumature della sinistra, dove l'erotismo della scissione è destinato a soddisfare la pruderia di alcuni e la rabbia e la disaffezione di molti. Non un partito progressista, ma uno più uno più uno più uno, che nella matematica politica non fa 4 ma fa 0. Non doveva finire così, ha detto Enrico Letta, e ha ragione. Il finale dovrebbe essere più spettacolare. Poteva essere per esempio alla Star Wars, con il duello di spade laser e Renzi che scopre che Bersani è suo padre, con a seguire poi l'episodio 7, il risveglio di Speranza. Oppure alla Psycho, con la Boschi uccisa nella doccia e D'Alema col coltello travestito da mamma di D'Alema. Ma il mio finale alternativo resta però quello alla Soliti Sospetti, con Gentiloni che si allontana zoppicando e si scopre che è lui, Kaiser Soze, vero Coup de Théâtre. Siamo come in Gioventù Bruciata, ha detto Gianni Cooperlo, ma forse siamo più dalle parti di Apocalypse Now, o meglio ancora della scena finale delle Iene, tutti con la pistola puntata l'uno alla tempia dell'altro, con un pizzico però di commedia all'italiana. Mi si nota di più se scindo oppure se non scindo, con il notevole cameo del governatore emiliano, uno che, come ha scritto l'ottimo Sissi Vabbè, cambia in un solo giorno più versioni dello zio di Avetrana, Michele pure lui, pugliese pure lui, che si differenzia dall'omonimo solo per il mancato uso del trattore. Insomma, questo un po' lo stato delle cose, dal partito di massa al suicidio di massa. E di suicidio oggi parla pure lui, il fondatore, il padre nobile del Partito Democratico, Romano Prodi, su Repubblica. Ma PD a parte, sia detta una cosa, mi sia consentito di dirla, e la cosa è questa: la maleducazione di Beppe Grillo è davvero inaccettabile. Gli hanno appena regalato il paese e neanche un grazie. Pazzesco, vergogna, dovrebbe chiedere scusa, così come dovrebbero chiedere scusa, anzi dovremmo chiedere noi scusa a tutti i negazionisti del darwinismo, a tutti, nessuno è escluso. Dovremmo cospargerci il capo di cenere e riconoscere che avevano ragione loro, perché nel basso medioevo si bruciavano le streghe perché incarnavano il demonio, e oggi a mille anni di distanza si bruciano le palme perché incarnano l'africanizzazione dell'Occidente. Questa, insomma, è la dimostrazione inconfutabile che la teoria dell'evoluzione era una truffa e che al massimo l'uomo ci balla con la scimmia. Quindi Darwin, vergogna, dimettiti. E alle 7:55 minuti, con una richiesta di dimissione, io saluto il collega Massimo Alberti qui in studio con noi. Buongiorno, oggi questa settimana lavoro eccezionale.
No, ti prego, non fare anche tu la scissione, che qui non si capisce più chi va e chi viene. Ambrosio arriva, poi se ne va, poi arriva la Ghidini, poi se ne va, insomma, e qui resto col cerino in mano, un po' come Renzi.
Cerino è una parola gettonatissima oggi, sì, sui quotidiani. Diceva Renzi l'altro giorno: peggio della scissione c'è solo il ricatto, peggio del ricatto c'è solo il suicidio. Un suicidio la scissione nel PD. Chi parla è Romano Prodi, in quella che viene proposta come un'intervista, che poi a pagina 3 diventa un colloquio, e poi si scopre che è una dichiarazione lapidaria rilasciata da Prodi a Goffredo De Marchis. Oggi è un po' pieno di finte interviste, di protagonisti di tutta questa vicenda che non vogliono parlare, perché anche la stampa intervista Gianni Letta. In realtà, più che un'intervista, è un resoconto del post che Gianni Letta stesso, rompendo un silenzio lo vedeva impegnato da mesi, ha scritto.
Enrico Letta, no? Gianni Letta.
Sì, io dico sempre Gianni Letta. Anche ieri ho scritto una cosa su Facebook e mi è venuto Gianni Letta. È un lapsus da cui non riesco a uscire. Enrico Letta. Insomma, la sintesi di quello che Enrico Letta ha scritto su Facebook, proposta oggi dalla stampa.
E il proposito di Cerini è il titolo del manifesto, il museo dei Cerini. Nessuno pronuncia la parola, tutti temono di restare col cerino in mano, ma la scissione nei fatti, dice il manifesto, il Corriere della Sera. Il PD, la scissione, l'ora dello strappo, Emiliano vacilla, e c'è chi ci scherza, la scissione dagli scissionisti, ma come dire, è anche un rigore piuttosto facile. L'Unità si smarca un po' perché fa un'apertura sottolineando un aspetto che ha tirato fuori Sandra Zampa, ovvero sul fatto che è una scissione tutta al maschile, parlano soltanto leader uomini, il che non è, come dire, un caso, visto che il potere in Italia è per lo più, se non quasi totalmente, maschile. La voce delle donne, 9 compagne ci ragionano su, scrive l'Unità.
Titola sulle vicende interne del PD anche la stampa di Torino. PD si incrina il fronte degli avversari di Renzi, stessa scelta quella del Messaggero. PD, scissione in ordine sparsa. Altre scelte invece fanno per esempio l'Avvenire, che torna a parlare della guerra in Siria, la trappola Mosul, offensiva delle forze irachene contro il Daesh, 700.000 i civili dalla parte ovest sotto attacco, scattata la fase 2 dell'operazione, sarebbero 2.000 i jihadisti a difesa della città. Ho detto guerra in Siria, ma questo è evidentemente il fronte iracheno, che allarga lo sguardo su quanto va accadendo in quel lato del Medio Oriente. Il Sole 24 Ore invece titola sul rischio bolla che non spaventa i mercati. Si torna sul balzo clamoroso e costante verso l'alto delle borse americane e degli indici di borsa dopo dopo le elezioni di Donald Trump, le borse globali hanno guadagnato 6.000 miliardi di dollari, ma ci potrebbe essere all'orizzonte una bolla finanziaria un po' inquietante, ne scrive Vito Lops oggi sulle colonne del Sole 24 Ore.
Il Foglio, giornale politico per eccellenza, con Emetra Pensé, Giuliano Ferrara e Claudio Cerasa il direttore, renzianissimo da sempre in questi giorni, una sinistra senza catene finalmente, è uno dei quotidiani che esulta invece per la scissione, dice finalmente se ne va quella parte che teneva il PD ancorato ai vecchi paradigmi della sinistra. È un articolo interessante il Foglio su un tema che troviamo su tutte le pagine dei giornali, che è quello dei taxi, ma se vogliamo vederlo più nel complesso della mobilità e il rapporto con le nuove tecnologie e piattaforme, Flixbus, Uber e Airbnb, mentre i liberalizzatori dormono, c'è chi tesse norme anticoncorrenza. Quello del Foglio è un punto di vista naturalmente liberista, ma che segnala una contraddizione. Mentre da una parte si fanno norme che fanno arrabbiare i taxisti perché molto liberalizzatrici nel settore del taxi, dall'altra, nello stesso articolo, c'è un emendamento che invece punta a far fuori la piattaforma di Flixbus. Vedremo poi magari perché. Il Fatto Quotidiano punta invece sull'inchiesta sulla Consip, quella che vede indagato il padre di Renzi e che coinvolge anche l'ambito politico di Verdini. La Consip del Nazareno la chiama il Fatto Quotidiano.
Si scrive molto dei taxi sulle prime di oggi, ma si scrive anche della crisi di Alitalia, ultimatum del governo, siamo sulla prima pagina del Messaggero, parla il ministro Delrio, conto economico drammatico, lo sciopero da evitare. Si scrive anche del futuro dell'innovazione sulla prima del Sole 24 Ore, riguardo la proposta di Bill Gates di tassare i robot, quella strana idea di tassare anche i robot, ne scrive Luca Tremolati in un pezzo affiancato a quello di Luca De Biase sul pericolo di frenare il progresso tecnologico. Quella che invece non frena è la crisi globale che adesso colpisce il Brasile, c'è una fotografia in prima pagina sul Corriere della Sera, addio allegria, il Brasile taglia il carnevale, decine di città rinunciano e Rio soffre, questo è il racconto del Brasile post Olimpico. Ultima segnalazione che arriva sempre dal Corriere della Sera, un interessante quadro, interessante ma inquietante quadro fornito oggi da Federico Fubini sull'età media del lavoro in Italia che sale a 44 anni. Il lavoro in Italia non è terra per giovani, dopo vedremo quali sono i dati riportati oggi da Fubini. Intanto la linea va al GR per i titoli delle 8 e poi torniamo come sempre a leggere i giornali insieme a voi.